Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stereo Dubaldi. Oggi è giovedì 4 gennaio 2024. Andiamo con questa prima rassegna stampa online di questa nuova giornata, che si spera sia per tutti una giornata di tranquillità e di felicità. Allora, che vi porti tante belle cose nuove questo 2024. Allora, vediamo dopo questa introduzione, andiamo a vedere il sito velocemente, il sito di Radio R, perché abbiamo tante notizie da darvi, tante, ma proprio tante. Allora, vediamo, intanto c'è stato, lo possiamo vedere, una questione sempre che tiene banco, o almeno per noi, perché riteniamo che sia importante, fondamentale, quello del sistema museo, che non c'è più, e noi abbiamo già chiesto naturalmente a chi di dovere, perché naturalmente possa far sentire la propria voce, cioè lo chiediamo all'amministrazione comunale, perché naturalmente il cambiamento della gestione dei musei da sistema museo all'orologio deve portarci naturalmente anche ad una modifica di quello che era il vecchio accordo che aveva stipulato il Comune dei Canati con sistema museo. E infatti noi diciamo questo: per il Comune dei Canati il fatto che la cooperativa sistema museo, con la quale aveva sottoscritto un piano finanziario nel 2017 per la gestione dei musei cittadini, scompare dal 1 gennaio, incorporata alla cooperativa Fiorentino Orologio, non costituisce notizia, o meglio, non crede che sia una notizia da comunicare ai recanatesi. Eppure l'occasione c'era per farlo, ed è stata la conferenza di fine anno in cui l'assessore alla cultura Rita Soccio ha parlato di tante belle cose, ma ha evitato di dire che i nostri musei sono gestiti ora da una realtà diversa da quella con la quale il comune aveva concordato un project financing per un importo di circa 1,5 milioni di euro per una durata di 10 anni. Quindi il 1 gennaio cooperativa Orologio di Pontassieve, in provincia di Firenze, ha incorporato la cooperativa Umbra di Sistema Museo, una fusione per incorporazione che assicura comunque Luigi Petruzzelli se non dovrebbe modificare nulla. Ne siamo convinti, poi qui ci fermiamo, però noi attendiamo che il comune si pronunci e dica una parola in proposito, perché mi sembra che punti molto sulla cultura il Comune dei Canati, quindi non è un fatto secondario, no? Una quisquiglia. Scontri durante la partita Maceratese-Simana del 10 dicembre scorso, sono stati emessi 17 DASPO. Prima e dopo l'incontro si sono verificati scontri tra le due opposte fazioni di ultras, con danneggiamenti alle auto di servizio, ai cancelli e alle strutture divisorie dello stadio, nonché alla segnaletica stradale. La notizia la diamo volentieri questa, perché sono episodi che sono di frequente segnalati nel corso di queste manifestazioni anche sportive, soprattutto più si scende nelle categorie basse, e dove magari il pubblico è più ristretto ai familiari o agli amici e così via, e più magari episodi di intolleranza o di nervosismo e di tifoseria un pochettino accesa ce ne sono, a dimostrazione appunto che siamo poco equilibrati, che lo sport è un momento anche di sfogo e anche purtroppo un'occasione per dare la dimostrazione peggiore di noi stessi, di quello che siamo, no? E cioè che siamo anche delle persone magari che perdono l'equilibrio e quindi niente, creano dei rapporti alquanto conflittuali con il prossimo. Allora, detto questo, andiamo avanti, perché invece la notizia sul quale volevo soffermarmi un poco era quella, è una notizia di cronaca, perché è successo a Porto Recanati: una persona si è beccato 4 anni e 8 mesi, si tratta di un 35enne, 4 anni e 8 mesi di condanna, perché dal carcere aveva mandato un pizzino alla sua compagna su dove trovare la droga che aveva sotterrato. Ora, che cosa è successo? L'imputato, per spaccio, è Ahmad Ubaid, un pakistano di 35 anni. I fatti risalgono al 9 febbraio 2023, quindi meno di un anno fa. L'uomo, già detenuto nel carcere di Pesaro per altri reati, ha inviato dalla cella una lettera alla compagna con indicazioni su dove reperire l'eroina che aveva nascosto sottoterra nei pressi dell'Hotelhaus. La compagna però, invece di assecondare il piano del 35enne, ha consegnato la lettera ai carabinieri. Bell'affare. I militari hanno ispezionato il luogo indicato nella missiva e hanno effettivamente trovato 390 grammi di eroina. Così l'uomo è finito a processo con l'accusa di spaccio e già si trovava in carcere. Difeso l'avvocato Caterina Ficiarà del Foro di Fermo, che ha chiesto per lui il rito abbreviato. Ieri c'è stata appunto la sentenza emessa dal GUP Giovanni Manzoni, che lo ha condannato appunto a 4 anni e 8 mesi. Questa è un po' la notizia abbastanza curiosa che mi premeva dare e che abbiamo appunto pubblicato sul nostro sito, ma ce ne sono altre. Intanto ad esempio il presepio di Messi, Leandro Messi, voi sapete che chiude il 7, cioè il giorno dell'Epifania, il 6 sabato, quindi l'ultima giornata per poter vedere questo presepio e forse per poter vedere anche il presepio di Messi per l'ultima volta in termini assoluti, nel senso che qui a Recanati non ha intenzione di nei prossimi anni ripresentare questo lavoro, eppure lo fa dal 2009. E perché questa decisione? Dice: sono stanco. In realtà poi non nasconde le reali intenzioni, sollecitato da qualche cittadino che lo ha stuzzicato su Facebook e su altre piattaforme social, alla fine ha confessato che da solo non può andare avanti, o c'è un aiuto, c'è una collaborazione, c'è qualcuno che in realtà dimostra di avere un interesse a questo che fa, oppure è inutile che lui ci sputi sangue, no, perché non ce la fa più. Io lo posso comprendere, la famiglia aumenta, le preoccupazioni pure aumentano, e l'amministrazione dovrebbe su questo almeno quindi prestare una maggiore attenzione. Se vuole mantenere il presepio di Leandro Messi deve dimostrarsi interessata l'amministrazione comunale. Questo io da quello che ho capito. È morta a 102 anni Luigia Santilli, vedova Fabietti, 102 anni, stava alla casa di riposo ai Sergili di Recanati. Era nata una famiglia semplice e da giovane aveva conosciuto il suo vicino di casa Erminio, e con lui si era sposata e aveva avuto un unico figlio Mario, purtroppo deceduto 20 anni fa. La sua vita è trascorsa in parte in campagna e in parte in città. Nella sua vita ha avuto sempre anche un posto particolare suo fratello Giovanni, più piccolo di lei, nato con una grave disabilità. Luigia, dopo la morte dei loro genitori, se ne è fatta sempre carico, accudendolo in ogni sua esigenza, sino alla sua morte, avvenuta a 92 anni. Poco dopo che il fratello era entrato in casa di riposo di Recanati, ha voluto anche lei seguirlo in questa scelta, e nel 2005, nonostante fosse autonoma e indipendente, preoccupata di continuare ad aiutarlo, di farlo sentire di stare in casa. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di San Francesco a Recanati. La donna è bisnonna di una ventenne e lascia la nuora Anna Maria e i nipoti Andrea e Francesca. L'abbiamo voluto ricordare perché mi sembra anche questa una bella vita, una bella dimostrazione di cosa significa anche l'affetto in famiglia, una famiglia unita, e stare vicino al fratello. Pensate, è entrata nella casa di riposo per seguire il fratello che non era più autosufficiente, cioè non lo è stato quasi mai nella sua vita, però la vecchiaia lo aveva ancora reso ancora più non autosufficiente, e quindi pur essendo autonoma, pur potendo vivere in famiglia, l'ha seguito per non abbandonarlo. Veramente nonna Luigia, veramente tanto di cappello, più profondo affetto che può venire da una persona che non la conosce, ma dalla storia che ho letto lei è una persona straordinaria. Ce ne fossero veramente di persone così, veramente, e non avremo mai bisogno di temere sulla solidità e sulla bellezza delle famiglie, di quello che costituisce una famiglia, un'unione che non dovrebbe morire mai, perché è fatta di affetti, affetti non soltanto di sangue ma anche di vita insieme. Allora, vediamo ancora di dare un'occhiata alle altre notizie, e precisamente ci occupiamo anche di quello che ci sarà domenica prossima alla cattedrale di San Flaviano, perché nel Duomo appunto di Recanati ci sarà un concerto che Ecce Novum Gaudium, che sarà eseguito dalla cappella musicale della cattedrale di Macerata, diretta da Carlo Paniccià in collaborazione con l'organista Andrea Campolucci, e quindi ci sarà questo concerto che conclude, diciamo così, il periodo del Natale. E poi altre notizie su questo avvenimento ed evento musicale le potete trovare appunto sul sito di Radio R. Altre due notizie: il bar Paninoteca Satollo 13 si lamenta che nella notte di Capodanno, di San Silvestro, dei balordi hanno utilizzato un suo tavolo all'aperto che gli serve per la ristorazione per poter sparare i fuochi d'artificio. Ma io ho capito, ma non c'era un'ordinanza da parte del sindaco, erano vietati? E poi mutualmente l'ordinanza non è stata rispettata. Però la questione è che il danno c'è, e il tavolo ormai è irrimediabile, non può essere recuperato, quindi c'è un danno economico, e quindi anche lui, il titolare del bar appunto della Paninoteca e Satollo 13, si lamenta perché dice ora io ho segnalato il tutto alla polizia locale, una specie di esposto, spero che le telecamere possano comunque indicarci i responsabili, non per altro per chiedere un risarcimento del danno che hanno provocato. Altra notizia è che sempre nella notte di Capodanno c'è chi si è lamentato, e lo postiamo sul sito Radio R, si è lamentato non poter utilizzare l'ascensore del centro città, per cui dice a una certa ora della notte, quando abbiamo lasciato la piazza per tornarcene a casa, c'è la testimonianza di alcuni cittadini, in modo particolare di una famiglia, era venuto in piazza con un figlio in passeggino, quindi anche sfidando anche il freddo, si è trovato con l'ascensore del centro città chiuso, per cui abbiamo dovuto fare a piedi un lungo percorso. Nello stesso tempo io ho lasciato naturalmente i miei familiari all'ingresso in via Cesare Battisti, sono sceso a piedi in basso, ho preso la macchina, ho fatto tutto un giro lungo per ritornare in via Cesare Battisti, caricarli e andare a casa. Dice, così non si può fare. Poi non lo sapevo, perché mi sono informato, anche altri ascensori hanno una chiusura addirittura automatica, come quello dell'ascensore di Porta Cerassa. A una certa ora l'ascensore chiude, si blocca, non c'è neanche da aspettare chi passa lì, magari da un detto dipendente comunale, per chiudere il meccanismo appunto di risalita o di discesa dell'ascensore. Ma non serve anche nei periodi di festività, dove la gente va in piazza per eventi, attrazioni, che questi ascensori possono rimanere anche operativi, e non per altro perché ci sono anche dei punti di ristoro in quella zona, no? Del Belvedere, possa essere rimanere o c'è il teatro Persiani, operativi e quindi funzionanti sino a una certa ora, anche tarda della notte, o che rimanga sempre comunque funzionanti. Perché li devono chiudere? Cosa c'è che induce l'amministrazione a dover chiudere questi ascensori? Perché non possono essere oggetti di vandalismi in piena notte? Ma se il vandalo vuole operare, opera anche nelle tarde ore del pomeriggio, per dire, cioè, o in altre ore, se tanto c'è un cretino rimane in qualsiasi ora della giornata. A questo punto, visto che abbiamo anche spesso parecchi minuti per poter e fare questa rassegna stampa, andiamo velocemente, perché ci resta poco, a dare un'occhiata a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla appunto dal carcere, manda un pizzino anche qui alla compagna su dove trovare la droga sotterrata. Pusher è stato condannato, immobilizzato dal dolore a causa di un antibiotico, la bevita distrutta a 47 anni. La ripeto questo perché la storia di Fabrizio Gentili, che molto probabilmente avremo l'opportunità venerdì, cioè domani, di intervistare. Non ci sono grandi novità, si presenta dall'ex ubriaco, 42enne arrestato per stalking, bacerata dalla sua ex, a lui aveva ricevuto l'ammonimento dalla questura. C'è delle origini marchigiane di Russell Crowe, l'attore che ha interpretato il film il Gladiatore, l'attore neozelandese che ha compiuto diverse ricerche in merito alle sue origini italiane. Proprio ieri l'annuncio sui social: si chiamava Luigi Ghezzi ed era nato nel 1829 tra le 100 torri, naufragò a Città del Capo e lì conobbe la sua futura moglie dopo Zemeckis, un altro pezzo da 90 di Hollywood, e si scopre Piceno. E poi questa storia come ha messo, adesso lo inviteremo qui e lui naturalmente avrà altre cose da fare che no venire nelle Marche. Allora, mancata proroga di una funzionaria, segretaria e dirigenti contestano la scelta della giunta, scossone in comune. Questo l'abbiamo letto anche ieri sulla rassegna stampa. Ci sono dei funzionari o comunque dei dipendenti del comune di Macerata che hanno scritto una lettera dicendo: Parcaroli, devi prorogare l'incarico a una funzionaria, non si comporta così, anche perché la funzionaria è una brava funzionaria, una brava dipendente, e non capisco per quale motivo tu l'abbia fatto, quello di non prorogare il suo incarico. Io mi fermo qui, una grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti, veramente da parte di Stereo Tubaldi alle 10.30, filo diretto in mia compagnia. Ciao ciao.